credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti e ancora buon Natale a tutti i nostri ascoltatori. Oggi, tra l'altro, gli auguri di buon Natale vengono anche idealmente da lontano, vengono proprio da Gerusalemme, dove sono in questo momento due nostre amiche, possiamo dire così, visto che le abbiamo accompagnate per un lungo tratto di strada che viene adesso, che arriva al suo compimento proprio adesso. Stiamo parlando di Gaia Ferrara e Silvia Colesanti, che vi ricorderete erano le protagoniste del progetto D2, da Roma a Gerusalemme in bicicletta. Avevano cominciato appunto questo lungo percorso che le aveva accompagnate fino ai confini, diciamo, dell'Italia, no? Quindi fino alle sponde del Mediterraneo, un percorso che si sarebbe concluso, lo dicevamo anche in luglio mentre ne parlavamo al telefono, che si sarebbe concluso proprio a Natale. E infatti Gaia Ferrara e Silvia Colesanti sono in questo momento proprio, stanno pedalando in Terra Santa. Noi le abbiamo incontrate appena prima della loro partenza, sono partite ieri proprio il giorno di Natale, le abbiamo incontrate appena prima nei nostri studi e quindi vogliamo proporvi quella conversazione nella quale abbiamo parlato dell'attesa appunto che le muoveva a questa seconda tappa del loro lungo progetto. Allora, che cosa vi aspettate da questo da questa seconda parte, diciamo, del cammino, anche con l'esperienza che avete fatto appunto in quella prima parte in cui avete attraversato tutto il sud Italia? Silvia.
Prima di tutto, buongiorno. Allora, questo viaggio è stato sotto tutti i punti di vista sudato, aspettato, e quindi eccoci, siamo insomma... Siamo arrivati a questo inizio. E cosa mi aspetto? Provo a parlare personalmente così. Mi aspetto sicuramente un continuo cammino con me stessa. È iniziato quest'estate un viaggio, lo dicevo anche lo scorso luglio, quando ci siamo già parlati, insomma, all'epoca. È stato un viaggio difficile, sicuramente difficile, diverso dagli altri viaggi che ho affrontato con Gaia. Un viaggio in cui mi sono sentita anche molto più sola, un viaggio in cui... un vero pellegrinaggio. Se gli altri sono stati sì dei pellegrinaggi, ma dei pellegrinaggi accompagnati sempre comunque da molto divertimento, molta risata, molto... Invece questo è stato un viaggio, mi permetto di dire, un po' più serio, ma molto più intenso. Quindi mi aspetto sicuramente continuare questo percorso con me stessa, quindi non soltanto il mio rapporto con me stessa, il mio rapporto con Dio, il mio rapporto con l'altro. L'altro non è semplicemente la persona che incontri, l'amico, il familiare, ma l'altro è chi il Signore ti mette davanti lungo la strada della tua vita. E non è semplice ricordarsi ogni volta che siamo tutti fratelli, e bisognerebbe comportarsi da fratelli, e non è sempre semplice, assolutamente. E quindi ecco, lo raccontavo anche prima di qualche giorno fa una persona a me molto cara. Non sono io In questo caso non sono io che ho cercato il pellegrinaggio, ma è davvero il pellegrinaggio che ha cercato me e mi ha trovato veramente. Speriamo che riesca a portarlo, ad andare avanti nel migliore dei modi, perché speriamo, insomma, non credo sarà semplice, però ci proviamo, insomma.
E Gaia, quali saranno esattamente le tappe? E poi naturalmente anche tu cosa ti aspetti da questa esperienza?
Allora, noi andremo un po' alla ricerca intanto dei luoghi che sono stati quelli della vita e della predicazione di Gesù. Quindi forse anche in un continuum temporale, nel senso che noi arriveremo in aereo a Tel Aviv, poi ci muoveremo verso nord lungo costa, fino ad Haifa e ancora più su ad Akko, che era il porto, l'antico porto di attracco dei crociati che andavano in Terra Santa, e poi gireremo a nord Israele, dove Gesù ha, diciamo, vissuto i primi anni della sua vita, quindi da Nazareth, il lago di Galilea, Tiberiade, i primi anni della predicazione, e poi scenderemo giù verso Gerusalemme, dove arriveremo quasi alla fine del pellegrinaggio, perché noi arriveremo a Gerusalemme il 29 dicembre e staremo lì 2 giorni, poi andremo a Betlemme dove trascorreremo il Capodanno e da lì poi torneremo a casa. Quindi si tratterà di un anello, se vogliamo, sud-nord e poi verso est e poi giù a scendere fino a Gerusalemme. Cosa mi aspetto io da questo viaggio? Quel che mi aspetto intanto è il non sapere cosa aspettarmi, mi spiego. Ho provato a raccontarlo anche durante i chilometri in cui stavo pedalando, quando ci siamo sentiti ad agosto. Il senso per me di essere in pellegrinaggio è legato all'affidarsi al Signore, quindi al non sapere che cosa succederà stasera, domani, in questi giorni, in questi lunghi chilometri, ma sapere che comunque c'è l'opportunità di, affidandosi, di ottenere quello di cui abbiamo bisogno. È un po' il senso dei gigli dei campi, se Dio dà gli uccelli e veste così bene la propria natura, figuriamoci voi. Quindi abbiate fede, perché quello che vi serve arriva chiaramente, è necessario anche essere pronti a rispondere. Quindi vivo anche il pellegrinaggio in un senso di chiamata. Quello che spero è di incontrare molte persone. Per me questo pellegrinaggio, già da Roma fino giù ad Otranto ed ancora fino a Gerusalemme, è un pellegrinaggio alla ricerca di storie da raccontare, come dice lo stesso progetto di due, speriamo, di donne. Ne abbiamo raccolte già 9 che abbiamo trascritto e porteremo in offerta, in qualche modo simbolica, alla fine, come dice il progetto, del mondo e del tempo, all'inizio e alla fine del mondo e del tempo. Donne come noi, ma anche noi. Quindi io spero che, nonostante i momenti della vita che forse a volte ci allontanano anche, Silvia dice, io mi sono sentita molto sola, lo so, ne abbiamo parlato molto di questo, perché ci sono momenti in cui uno ha bisogno di percorrere la propria strada. Però spero anche che, pur nella serietà e nelle difficoltà che affronteremo, ritroveremo anche quel gioco di squadra e quella sintonia che fa parte del nostro viaggiare, che fa sì che nessuna delle due, credo, sappia immaginare un modo di viaggiare in bicicletta diverso da questo.
E come affronterete la difficoltà? Adesso parlavate entrambe di incontri, no? Ma ovviamente ci sarà il problema della lingua, che non esisteva finché percorrevate il sud Italia. Adesso come pensate di affrontarlo?
Spero sinceramente che parlino inglese, perché sono un insegnante di inglese, quindi comunque
non avrai alcun problema.
Cercheremo di comunicare in questa maniera. Spero che l'inglese, insomma, basti. Un po' di spagnolo, ma non credo che lì. Quindi inglese, no, sicuramente inglese. Ho sentito nel metterci d'accordo per i vari alloggi, per le varie. Sì. Comunicazioni, incontri, molte persone che comunque parlano italiano, quindi speriamo anche di incontrare persone che possano comunicare con noi, insomma, nella nostra lingua, comunque altrimenti l'inglese.
E questo, il fatto che adesso invece siate, diciamo, in qualche modo arrivate, no, alla vostra tappa, significa una differenza rispetto a quel primo viaggio che comunque si sapeva si sarebbe interrotto in qualche modo a metà? Adesso arrivate proprio in Terra Santa.
Sì, allora, nel pellegrinaggio l'abbiamo imparato e lo diamo ormai per scontato, ma non lo è forse per tutti. Conta moltissimo la meta. I pellegrinaggi sono ad un santuario, sono al soglio di San Pietro, per esempio, se si va a Roma, a Santiago di Compostela, ma anche a Lourdes, ci sono molte mete di pellegrinaggio. Però il santuario, l'arrivo, la meta di arrivo per il pellegrino è qualcosa di molto importante spiritualmente. Significa veramente spogliarsi di tutto quello che tu hai portato con te durante tutto il viaggio, delle fatiche, dei dolori, delle sofferenze, in un qualche modo anche di espiazione per chi compie il pellegrinaggio per espiare qualche peccato. Noi concretamente non siamo arrivati a nessun soglio, a nessun santuario, quindi la nostra meta non era raggiunta. Noi abbiamo calato il sipario, è stato un po' una fine primo tempo, ma ancora aneliamo a questa meta, insomma, una meta agognata per noi, quindi siamo rimasti un po' in sospeso in attesa di arrivarci, fremiamo anche per questo. Devo dire, anzi, però, aggiungere una cosa molto significativa per noi, che quando siamo arrivati ad Otranto, che è stata una meta quasi scelta per caso, perché è bella, perché si trovava in un punto buono per noi come arrivo, come sospensione, siamo entrate nella grande cattedrale, e abbiamo concluso lì il nostro pellegrinaggio. Poi, per questioni organizzative, ci hanno dirottato verso una piccola chiesa, diciamo di periferia, per quanto possa essere periferia ad Otranto, e lì concretamente ci siamo poi salutate, insomma abbiamo chiuso il sipario. Sull'abside di quella chiesa c'è un grande dipinto che rappresenta il giudizio universale, quindi il Signore sul trono, i sette angeli dell'Apocalisse, tutti i martiri di Otranto sotto e la Gerusalemme celeste, con due foglie di palma, che poi la palma è il simbolo dei palmieri, ovvero dei pellegrini che vanno a Gerusalemme, ai lati. E lì, insomma, io personalmente ho detto, ecco, dovevamo arrivare qui, è questo il senso, quindi c'è una mano, pensiamo di essere noi da decidere, allora andiamo, invece no, c'è una mano che poi alla fine vuoi o non vuoi ti ci porta.
Sì, dove vuole che si arrivi. Dunque, voi giovedì prossimo sarete, credo, in procinto di tornare, il giovedì 2 di gennaio, quindi non riusciremo a trovarci qui in studio, però vi do già appuntamento da adesso al giovedì 9 di gennaio, in cui ci racconterete appunto questa seconda parte di questa straordinaria, bellissima avventura e appunto quello che avrà significato per la vita di ciascuno di voi.
Mamma mia, seconda e ultima parte. Grazie
allora a Gaia Ferrara e a Silvia Colesanzi di essere state con noi.
Tanti auguri.
Naturalmente, e buon viaggio, grazie. Veramente buon pellegrinaggio.
Lo Spirito Santo apparentemente sembra creare disordine nella Chiesa, perché porta la diversità dei carismi, dei doni, ma tutto questo invece sotto la sua azione è una grande ricchezza, perché lo Spirito Santo è lo spirito di unità, che non significa uniformità, ma ricondurre il tutto all'armonia.
Cari amici, la musica che state ascoltando è la sigla di una nuova trasmissione che potrete trovare a partire dal prossimo 7 gennaio sulle frequenze di Radio Vaticana Italia. Si tratta di I Giochi dell'Armonia, nel quale convergono orizzonti cristiani e pagine e fogli. Ci troverete dunque ogni giorno alle 7 del mattino, alle 17.35 e alle 21. Ed ora idealmente andiamo a teatro, e lo facciamo perché il prossimo 28 dicembre alle ore 21 al Teatro Argentina di Roma si svolgerà una iniziativa dal titolo 200 sempreverdi, che come avrete intuito si riferisce alla chiusura delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi. Ne vogliamo parlare con il maestro Luciano Andreutti, che è l'ideatore e il direttore di questo progetto e che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dunque, che cos'è allora questa iniziativa 200 Sempreverdi?
Intanto è una cosa che mettiamo in scena, come diceva lei, per la chiusura delle celebrazioni del bicentenario verdiano. E sarebbe un viaggio straordinario dalla nascita del grande compositore ad oggi, attraverso le musiche, la storia, la politica, i drammi, le immagini ed anche le emozioni. Ed è un lavoro che mettiamo in scena al Teatro Argentina, nel senso di meravigliare la gente, lo spettatore, perché ci sono 7 cantanti, 10 ballerini, 5 musicisti, gli attori, i bambini, i figuranti, insomma tutti insieme per cercare di meravigliare gli spettatori nel più bel teatro di Roma.
Che tra l'altro non è una scelta casuale, vero, l'Argentina?
No, bravo, perché noi abbiamo scelto proprio il Teatro Argentina perché in questo teatro il maestro Giuseppe Verdi ha messo in scena due opere, Due Foscari e La Battaglia di Legnano, e quindi volevamo rinnovare un po' questa cultura e questa salvaguardia del nostro patrimonio enorme che abbiamo in Italia.
Lei ha parlato di salvaguardia e non a caso l'associazione appunto che organizza questo evento si chiama SOS Musica. C'è bisogno di lanciare un SOS per la musica?
Noi abbiamo da alcuni anni abbiamo fatto un'operazione che si chiama Quando il teatro si siede sul mio banco, e portiamo le opere nelle classi delle scuole, ma le portiamo proprio là, perché volevamo spiegare ai bambini che in fondo le opere liriche sono come delle favole, alcune allegre, altre drammatiche, e però noi pensiamo che tipo anche La Bella e la Bestia, La Bella Addormentata nel Bosco siano estremamente tragiche, e quindi pensiamo addirittura che Traviata, Gwen, siano un po' meno forti di quelle favole, e volevamo raccontare ai bambini le opere come fossero delle favole, perché sono i primi a recepire le parole semplici e con musiche meravigliose, chiaramente.
Sì, e poi i sentimenti, no? Semplici, che appunto le opere hanno. Tra l'altro l'educazione, appunto, sin da quando si è bambini alla bellezza dell'opera, significa anche educare appunto gli adulti che questi bambini diventeranno ad andare appunto a teatro e ad apprezzare la musica.
Sì, sicuramente. E abbiamo capito anche che i bambini sono quelli che sono più recettivi a questi tipi di insegnamento, e poi ci sono i genitori stessi che ci ringraziano perché attraverso i bambini imparano cose che non avevano imparato, perché non tutti si sono dedicati comunque al bel canto, allo studio dell'opera.
Certo.
Purtroppo la giornata c'è solamente 24 ore, uno che lavora, che si occupa di mille cose, poi c'è anche poco tempo per farlo.
Ma in particolare il 28 dicembre, piuttosto che andare voi nelle scuole e portare quindi appunto la conoscenza dell'opera agli studenti, avete organizzato invece il contrario, cioè sono i bambini che vengono a teatro per il progetto,
sì,
Porta un bambino, esatto, all'opera.
Esatto, sono i bambini che vengono a teatro e noi vogliamo fare tipo, infatti ci sono i bambini che entrano gratis fino a 13 anni, e vedere dei bambini e dei genitori seduti assieme all'opera, abbiamo cercato un'operazione un po', non dico leggera, ma un po' quasi cinematografica, nel senso che Rigoletto, Violetta, Otello saranno per una sera complici nel rendere vulnerabile e vicino il personaggio verdiano, e questo agli occhi di una platea dove bambini e adulti siederanno assieme, come per crescere e, come dicevo prima, per salvaguardare insieme il patrimonio enorme che abbiamo, culturale, in maniera comunque semplice e costruttiva,
sì,
che così va organizzata, secondo noi.
Lei accennava prima alla presenza di diversi artisti, quindi proprio di diversi campi dell'arte in qualche modo nella serata, non sarà soltanto l'esecuzione di un'opera, no? Perché c'è una voce narrante, Veronica Massinetti, ecco, vuole un po' spiegarmi come si svolgerà la serata in maniera che i nostri ascoltatori possano capire di cosa possono godere il 28?
Ci sarà una cosa che una cosa curiosa, nel senso che lo spettatore che arriverà a teatro verrà messo a conoscenza di caratteri di Giuseppe Verdi che magari ci rimanevano nascosti, oppure delle notizie storiche, notizie sociali di quel periodo, attraverso appunto, come dicevo prima, questo viaggio straordinario, perché è un viaggio dall'inizio della nascita di Verdi, cioè dal ottobre del 1813 fino ai nostri giorni, attraverso le sue musiche, attraverso notizie politiche, sociali, culturali, per vivere assieme veramente un cambiamento di un'epoca, o di più epoche se si può dire, ma con il risultato che comunque la musica di Giuseppe Verdi rimane attuale, rimane da considerare come una musica giovane, per quello il 200 sempre Verdi, perché comunque è una musica che risulta ancora giovane dopo 200 anni.
Quindi non è tanto un recupero, diciamo, di qualche cosa che comunque appartiene al passato, ma la riproposta di un valore e di una bellezza, perché ovviamente insomma è una, no? Questa musica porta un valore di bellezza straordinario.
Assolutamente. Poi noi abbiamo questo bagaglio da conservare, da salvaguardare e da diffondere non solo in Italia, ma in tutto il mondo, perché Verdi è considerato forse il più grande compositore operistico in tutto il mondo. Questo non dobbiamo dimenticarlo.
Sì, saranno eseguite delle arie in maniera particolare, dei brani dell'opera? Questo non mi è molto chiaro.
Non voglio raccontare un po' tutto, però diciamo che non ci saranno le solite arie d'opera, ecco, il tenore, la soprano, il duetto. Sarà tutto una cosa, come dicevo prima, un po' cinematografica nel senso, perché raccontare un'opera o un'aria piuttosto che un'altra diventa quasi un fenomeno razzista, e non volevamo lasciare fuori
nessuno.
Sì. Però tutto questo in poco più di un'ora e mezza diventa faticosissimo. Quindi abbiamo cercato un modo di trasmettere nuovo,
sì,
che speriamo funzioni.
Benissimo, allora vorrei lasciare ai nostri ascoltatori l'indirizzo email dove possono prenotarsi appunto per questa serata al Teatro Argentina, che è associazione sosmusica@gmail.com, ripeto, associazione sosmusica@gmail.com, oppure naturalmente direttamente al Teatro Argentina, il cui numero di telefono è 06 68 40 00 311, ripeto 06 68 40 00 311. E ringraziamo intanto il maestro Luciano Andreutti, che è appunto l'ideatore e il direttore di questo progetto 200 Sempre Verdi, che vi ricordo si terrà il 28 dicembre alle ore 21 a Teatro Argentina qui di Roma. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi e vi auguro buon Natale.
Anche a lei.
Vi aspetto a teatro.
Benissimo, arrivederci allora.
Buona giornata, arrivederci. Buona giornata a tutti.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.